Si sta concludendo in questi giorni la 17ª edizione di Bergamo Scienza, il festival di divulgazione scientifica che è iniziato una quindicina di giorni fa e che si concluderà domani. Decine e decine di incontri, spettacoli, laboratori, tutti gratuiti per parlare di scienza. E a Bergamo dunque e dintorni. Sul posto per noi c'è Marco Pagani, che saluto. Ben trovato, Marco.
Ciao Anna, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Ecco, allora ti abbiamo tratto dagli incontri e le conferenze che stai seguendo. Che cosa ci puoi dire di questa edizione?
Ma innanzitutto devo dire che sembra perfetto anche introdurlo con Indiana Jones. Stavo ascoltando la colonna sonora qui aspettando la linea ed era veramente il brano ideale, perché Indiana Jones, come ben sappiamo, è un archeologo, uno scienziato prestato al mondo della narrazione. Ed effettivamente il tema della narrazione, di come la scienza viene raccontata, è uno dei temi importanti di questa edizione di Bergamo Scienza, che da un lato appunto si sofferma su come noi raccontiamo la scienza a noi stessi e quali sono le conseguenze del raccontare la scienza in un modo piuttosto che in un altro, dall'altro sappiamo che il temone principale di quest'anno è legato sicuramente all'ambiente. Il focus è proprio la sostenibilità della vita sul pianeta, sia dal punto di vista dell'impatto climatico, della salute dell'acqua, della salute dell'aria, l'alimentazione, quello che mangiamo, cosa si intende per sostenibilità nel nostro modo di vivere, che cos'è ad esempio l'Overshoot Day, che è quel giorno che viene calcolato ogni anno e che ogni anno si sposta, che nel quale noi in pratica terminiamo le risorse rinnovabili e cominciamo ad intaccare il capitale, per così dire. Insomma, è un'edizione, devo dire, particolarmente interessante, e anche i numeri sono interessanti, perché parliamo di circa 1.600.000 spettatori, questo è il numero cumulativo delle presenze da quando esiste il festival, quindi in 16 anni. L'anno scorso erano 133.000, mi dicevano gli organizzatori che quest'anno comunque si veleggia tranquillamente sopra i 140.000 spettatori. La cosa interessante è vedere che a seconda delle conferenze, degli spettacoli, che sono letteralmente qualche centinaio in queste 3 settimane, è interessante vedere come l'età, il target medio di queste conferenze, di questi incontri, laboratori, spettacoli eccetera, cambia a seconda dell'argomento. Io ero giusto adesso dentro a sentire un giornalista americano che ci racconta di filogenetica molecolare, che sembra un parolone ma in realtà è la spiegazione dell'albero della vita, cioè di come è cambiato negli ultimi 20 anni il concetto che noi abbiamo di teoria evoluzionistica, che è molto cambiato, io lo sto scoprendo proprio in questi minuti, e in questo caso l'età media è dai 40 in su, potremmo dire. Stamattina invece, curiosamente, ero a vedere un'altra conferenza che invece riguardava il rapporto tra donne e scienza, l'età media era 11 anni, c'era tra l'altro un ospite molto interessante che aveva proprio quest'età e raccontava, una ragazzina delle medie, raccontava come il suo percorso di scienziata sia appena iniziato. Insomma, è un'edizione particolare anche da questo punto di vista dell'età e dell'estrazione dei suoi ascoltatori, dei suoi fruitori, che l'unica cosa di cui siamo certi è che non si può generalizzare, non esiste un profilo di un utente medio.
Non esiste, ma probabilmente, come ci stai dicendo, un po' anche ringiovanito. A proposito di narrazione, parlavi di come raccontare la scienza, e su tutti i giornali oggi che ieri è stato mandato in diretta in rete dalla NASA la scorrere delle immagini della storica passeggiata nello spazio fatta da donne astronaute, solo donne astronaute, che ha avuto l'attenzione che meritava. Milioni di persone hanno seguito questo avvenimento. Si legge sui giornali, appunto, è stato bello guardare donne che fanno la storia, e probabilmente, anzi quasi sicuramente, nel 2024 una donna e un uomo saranno spediti sulla Luna. Ricordiamo oggi, ma non solo, perché qui in Ticino si celebrano i 50 anni del diritto di voto alle donne, che quello sappiamo è stato un gran ritardo, ma lo celebriamo comunque. Le donne e la scienza, c'è uno spazio all'interno del festival?
Assolutamente, proprio stamattina tra l'altro c'era questa conferenza congiunta con 3 scienziate italiane, tra cui una ricercatrice che si occupa di ricerca di base in campo oncologico, c'era una neuroscienziata che ha dedicato un corposo studio proprio alla presenza delle donne nella scienza, nella storia della scienza dell'ultimo secolo e mezzo, e che evidenziava un dato per certi aspetti sconfortante, ma è comunque positivo quantomeno che emerga in questi spazi, in questi luoghi, ovvero sono molte di più di quelle che conosciamo le scienziate che hanno portato risultati importanti nell'ambito di varie branche di ricerca nel corso del XX e della fine del XIX secolo, sono molte di più di quelle che conosciamo perché c'è stata, lo scoprivo anche io questo proprio nelle scorse ore ascoltando questa conferenza, un'opera quasi sistematica di cancellazione del loro apporto scientifico, cioè da parte della intelligenza dominante del mondo scientifico maschile, evidentemente soprattutto fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma anche oggi poi sappiamo con quale difficoltà una donna possa accedere ai gradi più alti, e lo raccontavano anche, ai gradi più alti della ricerca. C'è stato un lavoro di cancellazione sistematica del lavoro delle scienziate, e queste donne, queste scienziate che raccontavano oggi erano Tiziana Metitieri e Paola Govoni, nello specifico, raccontavano oggi proprio di una ricerca, una riscoperta di questo lavoro fondamentale che da un lato ci permette di fare un balzo in avanti nella scienza, perché se tu cancelli il gradino di una scala che solo perché l'ha costruita una donna anziché un uomo, quella scala alla fine risulta più bassa per tutti e quindi è contrario ai principi del metodo scientifico, e dall'altro è interessante proprio scoprire dal punto di vista storico quanto originale e in certi momenti davvero anticipatorio di un'epoca che non era ancora arrivata sia stato il lavoro di queste scienziate. Io non ti faccio nomi perché sono decine, ne abbiamo parlato un po' questa mattina, ho raccolto un po' di materiale con il quale faremo sicuramente diverse puntate di Giardino di Albert, e faccio un po' di autopromozione in questo spazio. Ti segnalo anche rapidamente, sempre nell'ambito donne e scienza, quella ragazzina di cui ti anticipavo prima. Si chiama Ariel Spini Bauer e ha scritto un libro che si intitola Da grande farò puntini puntini, in cui ha incontrato 10 persone, 10 esponenti di primo piano della scienza in Italia almeno, parliamo di Amalia Ercoli Finci ad esempio, di Paolo Nespoli, parlavamo prima di Luna. Paolo
sappiamo Nespoli, che, scusa, ricordo i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono stati entrambi i nostri ospiti qui in radio e in televisione, sono temi per fortuna che stiamo avvicinando, stiamo approfondendo anche noi.
Ah certo, sì, infatti. E comunque dicevo, 5 donne e 5 uomini intervistati da questa ragazzina di seconda media che oggi era sul palco e raccontava con una spigliatezza, una proprietà di linguaggio veramente che ti lasciano ammutolito e ti fanno ben sperare per le future generazioni, qual è stata la sua esperienza nel suo confrontarsi da giovane donna che vuole avvicinarsi al mondo della scienza con questi personaggi enormi ma allo stesso tempo enormemente disponibili nei suoi confronti, e a raccontare anche le difficoltà dell'essere donna in campo scientifico ancora oggi, ancora nel XXI secolo. Sul discorso Luna ti segnalo peraltro proprio domani l'incontro che io seguirò peraltro sempre per il Giardino di Albert, che fa parte di un percorso all'interno del Bergamo Scienza proprio dedicato alla scoperta e alla riscoperta della Luna, perché si tornerà sulla Luna proprio come dicevi tu già nei prossimi anni, finalmente dopo tanti anni, e ci sono scienziati interessati, non vi anticipo troppo perché ripeto li ritroveremo nel Giardino di Albert, però ci sono scienziati che ci racconteranno non solo del 50° anniversario di cui ci siamo occupati anche noi peraltro, ma proprio di quali siano in questo momento i progetti pubblici ma soprattutto privati più interessanti per ritornare magari con una base stabile a fare della Luna un centro di ricerca e anche un fulcro economico dal quale partire per esplorazioni su altri pianeti. Fantascienza, ma poi neanche tanto,
Sì, neanche tanto. Sicuramente una scienza che sembra non avere confini e sembra essere davvero andare a 100 all'ora. Ancora dalla Repubblica di oggi un'autorevole firma, quella di Gustavo Zagrebelsky, giurista accademico italiano, non un giovanissimo come abbiamo sentito prima citare la ragazzina, sicuramente influenzata da Greta Docet, no? Questa energia che viene data ai giovanissimi a parlare e delle loro passioni. Ecco, piuttosto Zagrebelsky, che appunto si chiede quali siano i limiti della scienza, approfondisce proprio in un bel corsivo, più che corsivo, un fondo appunto dedicato al rapporto fra scienza e conoscenza, si chiede appunto quali siano i limiti della scienza oggi che la scienza sembra potere tutto, ma naturalmente in questa grande possibilità della scienza bisogna anche pensare che i fini della stessa possono essere sia buoni buoni che cattivi. Dunque, attenzione alle applicazioni, come vigilare su queste grosse problematiche. Non so se questo aspetto etico-morale è stato affrontato.
Guarda, sembra che ce la siamo preparata a tavolino, Anna, perché proprio mezz'ora fa parlavo con il filosofo Guglielmo Tamburrini, che è stato protagonista di un intervento molto interessante proprio sulle macchine autonome e sulle capacità che ci sono adesso di sviluppare armi autonome, ovvero degli oggetti atti a uccidere, letali, che non abbiano bisogno di nessun intervento umano. Tu lanci un drone per aria, quel drone è programmato per agire autonomamente senza essere guidato da un essere umano, seguendo degli ordini che sono stati programmati in anticipo e improvvisando in conseguenza delle situazioni ambientali che può trovare, il che suscita, come è facile immaginare, enormi questioni di carattere morale, una per tutte: di chi è la colpa se quel drone fa una strage di civili, se fa un crimine contro l'umanità, chi è che va in galera? Il programmatore del software, colui che ha comprato il drone, o lo Stato che l'ha lanciato per combattere magari il terrorismo? Insomma, ci sono, legati alle intelligenze artificiali, poi alle 5 ci sarà una conferenza sulle auto a guida autonoma e anche lì si sprecano le questioni morali. Sono tutte molto aperte, non ci sono risposte in ballo, però è molto positivo, io trovo, come non solo se ne parli in questi ambiti come qui a Bergamo Scienza, ma in generale, come spesso lo vediamo anche nei giornali ultimamente, siano gli stessi attori economici di questa rivoluzione in atto, non so, le case produttrici di automobili ad esempio, Uber, che contattano e stipendiano dei filosofi per trovare delle risposte agli interrogativi che la tecnologia pone in campo filosofico. Io trovo fantastica questa cosa, che ci siano dei filosofi stipendiati dalla BMW, per esempio, per dirimere delle questioni etiche che vengono sollevate gioco forza dallo sviluppo tecnologico.
Certo che questa sponsorizzazione non sempre può garantire, non può garantire un libero pensiero, no? un libero giudizio su queste questioni. Marco, noi ti ringraziamo, è stato bello averti sentito, tornerai con tanti argomenti, tante tematiche che organizzerai per i nostri prossimi Giardini di Albert. Se non hai da aggiungere nulla, ne avresti, ma dobbiamo chiudere più o meno, voglio anche dirti volevo ricordare appunto che domani chiude Bergamo Scienza, 16 giorni, come si diceva, di incontri, spettacoli, laboratori aperti gratuitamente a tutti, grandi e piccini. Zagrebelsky è ospite invece di un altro festival della scienza di Fasano, vicino a Brindisi, che durerà fino al 27 di ottobre. Insomma, è una tematica che interessa, e lì, assieme ad Elena Cattaneo, faranno una serie di incontri intorno ad un tema, l'elogio del maestro per una democrazia della conoscenza. Insomma, tematiche che abbiamo in qualche modo anche solo accennato a colloquio con te. Grazie Marco Pagani, buon lavoro e alla prossima.
Grazie Anna, ci ritroviamo presto, grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto.